Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2011. Nell'ottavo centenario della vocazione di Santa Chiara d'Assisi, 1211-2011. Questa volta la spigolatura nelle fonti francescane ha riguardato l'applicazione a un argomento quasi d'obbligo per la ricorrenza dell'ottavo centenario della vocazione di Santa Chiara, la quale fuggì di casa la sera del 27 marzo del 1211 per andare da San Francesco e dai suoi frati nella porzioncola Santa Maria degli Angeli sulla piana di Assisi. Proprio in quella piccola e povera porzioncola mariana, la vergine diciottenne Chiara d'Assisi venne consacrata a Dio da San Francesco d'Assisi con il taglio dei suoi capelli d'oro, con il saio grezzo in sostituzione dei pregiati ed eleganti abiti, e con il rifugio temporaneo presso l'abbazia delle Benedettine per muovere i primi passi nella vita monastica. In questo modo si può dire che di fatto avvenne la fondazione dell'ordine monastico delle Clarisse, le quali da allora hanno attraversato 8 secoli di storia, con una fioritura davvero eccezionale, secolo dopo secolo, di sante e di beate, di venerabili e di serve di Dio, e ancora più di vocazioni e di monasteri aperti, fino ad oggi, in ogni parte del pianeta Terra. Da quella prima presenza delle Clarisse nello storico monastero di San Damiano in Assisi, costruito dallo stesso San Francesco d'Assisi, la presenza delle figlie di Santa Chiara fino ad oggi è diventata via via una presenza davvero planetaria, che non può non far pensare a quella profezia del serafico padre sulla perennità dei suoi figli del primo ordine serafico fino alla fine dei tempi, su questa terra, sempre uniti alle figlie di Santa Chiara del secondo ordine serafico. Di questa epopea plurisecolare delle Clarisse, nelle pagine che seguono, è stato preso in considerazione, fra gli scritti di Santa Chiara, il suo testamento, che è ritenuto, ben a ragione, uno degli scritti più aderenti al cuore e all'anima della Santa, ed è molto ricco di ricordi autobiografici. Non è grande la bibliografia sul testamento di Santa Chiara, pur essendo verissimo, come afferma il padre Caroli, che, con i suoi scritti, Santa Chiara d'Assisi si può collocare meritatamente fra le grandi donne che nel Medioevo, e particolarmente nel suo periodo, hanno lasciato, oltre all'esempio di un'esperienza spirituale e mistica vissuta, un alto messaggio scritto di questa loro esperienza. Il padre Ernesto Caroli scrisse queste parole nella presentazione del libro di Cremaschi e a quadro, Scritti di Santa Chiara d'Assisi, edizione Porziuncola, 1994. Il testo presentato dal padre Caroli, uno dei pochi e più recenti testi di commento al testamento di Santa Chiara, in poco meno di 100 pagine, offre un'accurata analisi e spiegazione del contenuto del testamento, dal punto di vista letterario, biblico, spirituale, con un linguaggio spigliato che rifugge da lungaggini o pignolerie, comunicando l'essenziale per una prima lettura e comprensione del ricco contenuto di questo prezioso scritto di Santa Chiara. Come scritto nell'introduzione del libro della Cremaschi a quadro, non ci vuol molto per rendersi conto che il testamento della madre Santa Chiara è un documento di grande importanza per conoscere lo spirito della Santa, le caratteristiche profonde del suo modo di intendere la vita, la sua personalità, il rapporto originale e indicibile con il padre San Francesco. Il nostro commento al Testamento di Santa Chiara, tuttavia, vuole essere più che altro un capitolo di riflessioni e spunti spirituali, a edificazione delle anime, e in particolare delle anime consacrate, clarisse anzitutto, per aiutare a crescere non solo nella conoscenza di Santa Chiara, ma soprattutto nell'imitazione di quelle virtù serafiche da Santa Chiara praticate e insegnate, con una maestria che la colloca, come dice ancora il padre Caroli, al più alto livello dell'ascetica e della mistica cristiana di ogni tempo. Questo nostro commento, in realtà, è il contenuto di un corso di esercizi spirituali fatto pochi anni fa ad una comunità monastica delle Clarisse dell'Immacolata, che in seguito hanno chiesto di poterlo avere anche stampato, sebbene sia stato poi adattato in modo da servire anche a tutte le famiglie francescane maschili e femminili, oltre che agli stessi fedeli laici. Non è stato molto facile fare questo, ma non bisogna preoccuparsi di ciò, poiché le parole di Santa Chiara, nella loro luminosità, sanno realmente donare grazia e luce a chiunque le riceva con cuore puro e animo semplice. Il metodo seguito è quello della presentazione del testo del Testamento, commentato versetto per versetto con riflessioni e spunti spirituali, brevi o lunghi, senza tuttavia omettere particolari richiami accentuati riguardo la nostra più travagliata esistenza al presente, affinché sia resa più facile l'applicazione dell'insegnamento di Santa Chiara. È un tentativo questo, la cui fecondità affidiamo all'amabilissima nostra madre serafica, Santa Chiara. Il Testamento di Santa Chiara. Riflessioni e spunti spirituali. Introduzione. A imitazione del suo serafico padre San Francesco, anche la madre Santa Chiara ci ha lasciato il suo testamento. C'è un'importante differenza però fra i due testamenti. San Francesco, infatti, scrisse il suo testamento alla fine della sua vita, ammonendo ed esortando i frati alla migliore osservanza della regola da loro promessa al Signore. Santa Chiara, invece, scrisse il suo testamento, come sembra certo, prima della composizione della sua regola monastica, cosicché nel testamento non è mai citata la regola. Di fatto, come è stato attentamente rilevato, la regola di Santa Chiara si presenta di più come una cristallizzazione giuridica del testamento, cosicché l'intero testamento potesse servire alle monache di criterio verificatore dell'autenticità della vita evangelica. Anche un altro studioso, il padre Heribert Roggen, afferma che nel testamento di Santa Chiara possiamo veramente capire e scoprire il significato della sua condotta spirituale. Qui si trovano sintetizzati i propositi e le aspirazioni del momento iniziale della sua vita religiosa e la sua quarantennale esperienza di vita francescana. Non sono pochi, infatti, i passi del testamento inseriti poi nella regola scritta da Santa Chiara, a testimonianza di un'esperienza già vissuta da lei con le sue prime e più amate sorelle della comunità monastica di San Damiano. E la spontaneità vivace con cui Santa Chiara scrisse il suo testamento viene trasmessa anche alla sua regola, animandola di maggior vivezza e calore. Come bene ha scritto ancora il padre Iriarte, il testamento di Santa Chiara è il documento più personale e quello che meglio rivela la squisitezza e la grandezza dell'anima di Santa Chiara, nonché la sua coscienza di fondatrice. La preoccupazione fondamentale di Santa Chiara, con un risalto più che evidente nel suo testamento, è la difesa della santa povertà serafica, che la terrà impegnata senza soste fino al termine della sua lunga vita, allorché riuscirà ad ottenere dal sommo pontefice il sospirato privilegium paupertatis. Nel 750° della morte di Santa Chiara, l'allora cardinale Ratzinger così parlò alle clarisse del protomonastero in Assisi, mettendo anch'egli in risalto la radicale sequela Christi di Santa Chiara nella perfetta povertà, manifestata nella sua coraggiosa fuga notturna da casa per andare nella porziuncola Santa Maria degli Angeli, dove era attesa da San Francesco d'Assisi e da un gruppo di frati. Nella Domenica delle Palme, è pensiero dell'allora cardinale Ratzinger, Gesù entra solennemente nella città di Davide. Gesù viene su un asino, segno della semplicità, umiltà e povertà, e poi sale al suo trono, prende possesso della sua dignità regale. Questo trono è la croce. La croce è la vera esaltazione, perché è l'esperienza dell'amore che va fino alla fine, fino al dono di se stesso. Santa Chiara giustamente ha scelto la Domenica delle Palme per cominciare la sua sequela radicale di Cristo. Si fa togliere la sua bellezza, i suoi vestiti, per prendere il vestito della penitenza. Diventa realmente povera. La Domenica delle Palme del 2012, poi, il Santo Padre Benedetto XVI, in una lettera scritta al Vescovo di Assisi per l'ottavo centenario della conversione e consacrazione di Santa Chiara, conclude con questo pensiero guida di grande importanza e bellezza. La storia di Santa Chiara, insieme a quella di San Francesco, è un invito a riflettere sul senso dell'esistenza e a cercare il Dio segreto della vera gioia. È una prova concreta che chi compie la volontà del Signore e confida in Lui non solo non perde nulla, ma trova il vero tesoro, capace di dare senso a tutto. Volendo ora rapidamente schematizzare il testamento di Santa Chiara, appare ben evidente che esso presenta una successione di contenuti diversi, ma ben collegati e amalgamati, che si possono racchiudere in pochi punti. Il testamento, infatti, parte dall'esortazione alle monache presenti e future a rendersi conto della chiamata speciale alla vocazione monastica, a cui corrispondere con generosità e fedeltà, seguendo la via che è Cristo, secondo gli insegnamenti e gli esempi del Beato Padre San Francesco. Segue poi qualche accenno alla profezia di San Francesco sulla casa di San Damiano, quale dimora futura delle monache, e qualche notizia sull'origine della personale vocazione di Santa Chiara e di quella delle prime sorelle povere, radunate in comunità monastica. Importante e poi l'impegno con cui Santa Chiara raccomanda a tutte le sorelle con grande enfasi di amore: dare il buon esempio della perfetta osservanza della vita regolare, da lasciare come specchio e modello anche alle sorelle che verranno in futuro. Esemplare è anche l'impegno che fin dagli inizi il serafico padre San Francesco affidò all'intero suo ordine dei frati minori, ossia di prendersi sempre diligente cura e speciale sollecitudine delle suore di Santa Chiara. C'è quindi da parte di Santa Chiara una presa di posizione vigorosa sulla fedeltà intangibile all'ideale della povertà assoluta, secondo l'ispirazione e il volere del serafico padre, il quale scrisse per questo una forma di vita e lasciò molti altri ammaestramenti. L'esempio della povertà di Santa Chiara, quale abbadessa, deve valere ad insegnamento per tutte le sorelle che sarebbero succedute a lei, con affidamento dell'ordine delle Clarisse alla Santa Sede, al Sommo Pontefice, al Cardinale Protettore, all'ordine dei minori. Segue un breve appello di Santa Chiara, altrettanto risoluto, alla volontà di servizio da parte di chi comanda e di chi serve nella comunità, animata dalla via della santa semplicità, umiltà e povertà, per effondere il profumo della buona fama alle sorelle vicine e lontane. Verso la conclusione c'è una viva esortazione all'osservanza regolare, unita alla preghiera, per ottenere la grazia della santa perseveranza e non incorrere invece nella terribile condanna finale: maledetti quelli che si allontanano dai tuoi comandamenti. Si chiude infine con una materna benedizione che serva di pungolo spirituale per la fedeltà alla migliore osservanza dello scritto lasciato nelle mani delle sorelle, proprio per osservarlo meglio. Come ha scritto molto bene lo studioso Alfonso Marini, nel testamento e nella benedizione Santa Chiara presenta in sostanza due temi principali: quelli della fedeltà al proprio proposito, la povertà prima di tutto, e della rivendicazione della francescanità del movimento damianita. Chiara ripercorre la storia personale e quella della comunità di San Damiano e vuole che questo monastero rimanga esempio di vita e di fedeltà per tutti quelli damianiti, così come San Francesco aveva lasciato come modello di santa vita la Porzioncola per tutti i conventi dei frati. Chiara doveva certo temere un allentamento della tensione tra le sorelle dopo la sua morte, per rilassamento interno e per pressioni esterne, come d'altronde aveva visto avvenire nell'ordine dei minori dopo la morte di San Francesco. Non a caso, pochissimi anni dopo il 1253, le monache abbandonarono San Damiano, che per Chiara era un evidente simbolo storico ideale, per trasferirsi all'interno di Assisi, nell'attuale Basilica di Santa Chiara, costruita col monastero sopra la tomba della fondatrice, presto canonizzata.